Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Bandiera Nera dalla crew anconetana. Noi siamo Giorgio.
E Mauro.
Riprendiamo l'argomento che avevamo lasciato qualche sabato fa, che era la religione della patria nelle lettere dal fronte di guerra di un giovane ufficiale della Repubblica Sociale. Riprendiamo l'iter storico, così ricapitoliamo quelli che sono stati gli eventi salienti nella carriera militare e nel fronte, nelle vicende del fronte del nostro tenente, e riprendiamo poi subito dopo questo a leggere le lettere dell'ultima parte della guerra poi, ma anche della sua vita. Con Mauro. Mauro, se vuoi ricapitolare un po' quello che è
Sì,
stato
buongiorno
il cursus honorum.
a tutti e bentrovati. Allora, ricordiamo proprio per sommi capi la storia di questo ufficiale. Nasce nel 1920, si inquadra da giovane volontario universitario nel Genio nel febbraio 1941 con la lettera che vi invitiamo a riascoltare in podcast nella quale comunica il perché si inquadra e va volontario in guerra, e proprio per questo suo bisogno di offrirsi pienamente alla patria. In poco tempo diventa prima caporale, poi sergente, e già a luglio diventa un allievo ufficiale di complemento. E nel 42, quindi a un anno esatto dalla sua prima esperienza militare, parte per la Russia. E percorrerà, diciamo, la guerra in Russia, sempre nelle file del Genio, fino al luglio 43, quando ritorna in patria. Avevamo poi sottolineato il periodo di licenza, proprio che cadeva, guarda caso, nel periodo del Gran Consiglio del fascismo, e siamo arrivati ad agosto, mese in cui viene inquadrato negli Alpini, e proprio ad inizio settembre si trova a presentarsi al comando tedesco di Trento proprio l'8 settembre, il giorno stesso dell'armistizio. Lui la prima cosa che fa, si presenta in questa caserma tedesca e viene immediatamente inviato in Germania per l'addestramento. Ora che abbiamo inquadrato un po' quello che è il percorso che avevamo fatto nell'altra puntata, ricominciamo appunto con le prime lettere che partono addirittura nel treno, dal treno, che vengono scritte durante la traversata Italia-Germania, e verrà citato in particolare Innsbruck, che è una delle tappe di avvicinamento verso al nuovo campo d'addestramento. Il 16 aggiunge, 16 settembre. Sono in viaggio per Innsbruck. Sto benissimo, mi sono presentato alle autorità tedesche per collaborare con esse. Sono trattato bene e conservo la pistola e il mio pugnale. Sono ufficiale e come tale al mio posto di combattimento. State tranquilli. Baci.
Ormai da lui saremo lontani forse chissà per quanto. Lui sentirà tutta l'amarezza di questo distacco, ma sentirà ancora la voce della patria che gli impone di seguire fino in fondo il cammino intrapreso. Sempre armato, parte per la Germania. Durante il percorso escogita mille mezzi per darci sue notizie. Ci scrive, incarica persone a noi sconosciute e va fidente di poter cancellare l'onta del tradimento dal volto della sua patria diletta. Ormai quel tenue filo che legava le nostre azioni quotidiane è spezzato per sempre. Egli ci segue con il pensiero, come noi, anche lontani, vorremmo confondere ogni nostro palpito con il suo. Il 18 novembre del 1943 scrive agli zii da un campo della milizia armata della Germania.
Finalmente mi è possibile darvi mie notizie, raccontarvi ciò che ho vissuto, ma voi che sapete i miei pensieri e le mie idee, potete ben comprendere a che cosa si sia ispirata ogni mia azione quando gli italiani si sono trovati davanti al bivio dell'onore o della vergogna e del tradimento. Ho passato intere giornate, aspre e dure, ho viaggiato per migliaia e migliaia di chilometri, ho attraversato più di una volta l'intera Germania. Ho visto, ho vissuto tanto e tante cose. E i miei che faranno? Spero di poter presto sapere qualcosa di voi tutti e forse anche presto riuscirò a rivedervi. Io auguro a voi tutto ogni bene e la maggior tranquillità possibile relativamente al tormento di questi giorni. Ma al di fuori, al di sopra di ogni sofferenza, di ogni sacrificio della carne, c'è lo spirito che deve mantenersi puro e saldo ad ogni costo. Questo ci comanda il nostro onore e la nostra dignità.
Terminato il periodo di addestramento in Germania, il 27 novembre del 1943 il tenente torna in Italia. Al suo ritorno viene inquadrato nella 29esima divisione SS Italia, quindi rappresentava in questo momento i volontari, o meglio l'elite dei volontari per la difesa estrema della nostra nazione. Dalle sue lettere, dalle sue parole trasuda tutta la soddisfazione nelle modalità e nei metodi di addestramento che aveva ricevuto in Germania, sia per quanto riguarda l'aspetto puramente militare, quindi l'essere addestrato ad utilizzare in maniera quasi più professionale, vorrei dire, o comunque degli armamenti all'avanguardia, le mitragliatrici e quant'altro, sia da un punto di vista invece dello spirito, quindi dell'idea e delle motivazioni che venivano appunto con cui venivano addestrati e che venivano inculcate ai giovani, ai volontari.
Sì, Giorgio, l'addestramento tedesco differiva molto da quello italiano. Hai citato le mitragliatrici. Nei rapporti che furono redatti per quanto riguarda proprio la nascente divisione SS Italia, veniva citato appunto che gli italiani erano dotati di buon coraggio, ma tatticamente non sapevano impiegare ottimamente le mitragliatrici, con grande dispendio di fuoco, di potenza di fuoco e magari una posizione non idonea del plotone che andava a ingaggiare il nemico. Però al netto poi chiaramente di una situazione elitaria, ma anche di diciamo volontari di convenienza che nei reparti anche dell'RSI c'erano, cioè persone che poi erano più motivate da rientro a casa e quindi con l'idea di disertare il prima possibile. Al netto di questo, dagli incartamenti che poi leggeremo, si nota come il comando tedesco avesse una buona opinione generale di questi riparti della 29esima, aveva un'ottima impressione del nostro ufficiale, tanto che fu inviato in scuole tedesche per addestrarlo ulteriormente. Ma di questo e della promozione ufficiale che riceverà appunto dal comando tedesco lo leggeremo più avanti. Intanto possiamo inquadrare quello che è la prima esperienza al rientro nel reparto e ci approssimiamo appunto a leggere una lettera importante che delinea questo suo stato d'animo al tempo stesso voglioso, speranzoso di andare prima possibile in prima linea. E questa è una, mi dilungo un attimo Giorgio, dalle sue lettere, ma dalle lettere di tanti soldati della RSI, c'è questo animo, questa voglia di essere impiegato prima possibile al fronte contro gli anglo-americani. Anche durante la lotta partigiana, per esempio, per i nostri reparti era una lotta scomoda, inutile, con un nemico.
Ma io ero antipartigiana.
Antipartigiana, scusa. Una lotta inutile contro un nemico vile che veniva mal vista sia per questioni chiaramente di fratellanza, visto che era una guerra civile, ma soprattutto perché c'era la voglia di confrontarsi con un nemico vero, con l'invasore, e non con sbandati e reparti di secondaria importanza che, come vedremo, annoveravano a fine 44 una somma irrisibile e risibile di effettivi.
Esatto.
settembre che gli hai fatto al mio cuore, alle mie gambe di 20 anni, così sicure dove andare. 8 di settembre che mi hai spento la luce, ci hai fugato nei sogni, ci hai spezzato la croce. 10 soldati armati ci fecero fermare, ci indicarono coi fucili il percorso da fare. La guerra come un'ombra ci soffiava sulla schiena, ma una fiamma di metallo ci faceva da corona, voltando pagina alla storia come un libro scritto male. Ci lasciava la memoria e una repubblica sociale. 10 generali stanchi ci appuntarono sul petto, medaglie di stoffa tra il nostro cuore e il colletto. E l'Italia era una barca e se ne andava alla deriva, e il futuro era in catene al legno marcio della stiva. Ci ridarono i nostri morti e i nostri pezzi di bandiera, stivali di cuoio duro ed una camicia nera. Notte di settembre che gli hai fatto al mio cuore, alle mie gambe di 20 anni che non sanno più scappare. 8 di settembre in quelle canne di moschetto ci ha infilato la morte che ci arriva sul petto. 10 briganti sporchi che si credevano soldati premono il grilletto sui nostri sorrisi sudati.
Scrive il padre: nel rileggere la tua lettera io risento tutta l'amarezza dell'animo tuo, sempre più vibrante della stessa fede, sempre più irrigidita, inflessibile, fanatica. Il 7 gennaio 1944 scrivevi gli zii:
noi qui seguitiamo il nostro addestramento che si fa sempre più intenso e completo. Proprio in questi giorni si sta preparando una manovra con il fuoco di tutte le armi. Ieri l'altro, durante una prova, sono rimasto leggermente ferito al braccio sinistro da una scheggia di bomba a mano, ma una cosa leggera, e seguito a svolgere tranquillamente la mia attività. Sono solo orgoglioso di dare l'esempio ai miei soldati e ne ho il premio e la soddisfazione di vedermi seguito in ogni cosa e di insegnare lo sprezzo più assoluto del pericolo. Vorrei proprio aver la gioia di potervi rivedere, di parlare ancora a voi tutti, tutti di quelle cose che penso, di quelle cose che faccio. Ne sento alle volte una vera intima necessità. La mia vita in questo periodo ha ormai un unico scopo: servire la patria fino in fondo, e la mia idea con decisione fanatica è conquistare i miei soldati, per i quali do tutta la mia attività e tutte le mie energie. In questi momenti niente altro penso e per niente altro lavoro. Sono completamente solo, estraneo al mondo borghese e a tutta la vita che mi circonda. Anche se vedo gente che mi circola intorno e vivo in un paese di più di 10.000 persone di questa terra, a volte ho la sensazione di vivere in un'isola deserta, circondata da qualche centinaio di soldati in grigio verde. Quando marcio in testa alla mia compagnia, che veramente marcia in modo perfetto, sento un infinito orgoglio di essere un comandante, e guardandomi intorno e vedendo tanti giovincelli borghesi in lunga zazzera e capelli alla gagà, provo per essi un'incommensurabile compassione e anche disprezzo. Miei carissimi, bisognerebbe proprio che io parlassi qualche ora con voi. Vi dico solo che il comportamento degli italiani in questo momento mi fa veramente schifo e più che mai ribrezzo. E poi dicono che siamo un popolo grande. Che suprema ironia. Il popolo italiano e soprattutto gli uomini non sono altro che dei vili e dei degenerati. Questo vale per la grande maggioranza. I pochi che si mostrano veramente degni di vivere questa storia tragica sono le eccezioni, che confermano la regola. A me non importa. Proseguo per la mia strada con incrollabile fede e assoluta purezza. Del resto, un pensiero mi conforta. Se non dovesse vincere la Germania, chi verrà in Italia sarà il bolscevismo. Se la Germania soccombe, solo la Russia può vincere. L'Inghilterra è già spacciata. E allora verranno i commissari del popolo, i membri della Gestapo. Io so di cosa si tratta. Qui voleva intendere il KGB.
Esatto.
Ho vissuto per un anno in Russia. Vedrete allora quei maledetti borghesi, tutte quelle schiere vilissime di gagà, tutte quelle congreghe di schifose gargaresse anglofile, tutti quelli che ospitano traditori e disertori, quanti salti faranno. Anche se dovessi morire 5 minuti prima fucilata al petto come un leale nemico, ne sarei felicissimo. Pur di aver visto questo spettacolo e tante fosse di tipo Katyn.
Sì, qui già loro sapevano benissimo che a Katyn, appunto, l'eccidio era stato commesso dai sovieti, mentre i sovietici stessi avevano per anni poi a venire negato, anzi addirittura Katyn fu uno dei punti per cui del processo di Norimberga, in cui i gerarchi tedeschi furono giudicati colpevoli e furono condannati per un eccidio che invece era stato commesso dai sovietici e che la Russia stessa aveva negato fino alla fine dell'URSS. Poi credo che non abbia mai ammesso sia una cosa che è venuta fuori negli anni 90.
Esatto, questo era ben desumibile dalle lettere dei soldati, quindi negli anni 40 era chiaro che aveva commesso quel massacro in cui, insomma, furono uccisi con un colpo alla nuca migliaia e migliaia di ufficiali polacchi. E, è interessante comunque continuare con l'ultima riga di questa lettera in cui scrive: ma io spero di arrivare prima al combattimento e di crepare nell'assalto di un fortino. Per questo la coscienza tranquilla è sicura e nulla mi fa temere. Non vacillo nei miei propositi, poiché so di essere nella strada dell'onore.
Siamo tra il marzo e l'aprile del 1944. Come aveva detto prima Mauro, la delusione del tenente che aveva vissuto tra i suoi connazionali in Germania era dovuta al fatto che nelle file della RSI erano o sarebbero dovute essere inquadrate delle persone appartenenti in realtà prima al Regio d'Esercito, che il cui unico desiderio era quello di tornare in Italia alla fine dell'addestramento per poi poter disertare. A seguito di questo anche la 29esima fu scremata sia per delle diserzioni sia per degli allontanamenti e a questo punto era veramente un'unità di elite. A questo punto c'è il ritorno in Germania per un corso ulteriore di addestramento, di aggiornamento nel campo di Kingschlag, l'addestramento principalmente focalizzato sui combattimenti anticarro.
Sì, facciamo un inciso che è il seguente: andare in una scuola SS per ufficiali fra altri Junker, cioè cadetti, non era una cosa comune. Per essere invitati dovevi avere non solo doti di combattente e di comandante, ma una moralità e capacità fisiche fuori dal comune. Non erano scuole per tutti, soprattutto quelle destinate alle Waffen-SS. Scrive infatti a fine di marzo 44: ci sposteremo presto da qui per andare in un'altra località del Piemonte a sostituire un reparto d'assalto. Ormai io non vivo che per quest'ora di battaglia che mi compenserà di tutte le amarezze, di tutto lo schifo in cui è precipitata l'Italia. Domani stesso sarà operata una fortissima selezione anche nelle nostre file. Non importa essere in pochi, bisogna essere animati da una fede fanatica e da fermissima volontà. Costituiremo dei reparti di SS italiani in maniera totalitaria. Avremo anche noi lo stesso motto delle SS tedesche: la fedeltà e il nostro onore. Con loro avremo anche noi la fiamma del combattimento.
Un ordine improvviso li trasferisce da Pinerolo a Ferrara. Vi arrivano il 1 aprile del 1944 per ripartire il 6 per la Germania. Gli avvenimenti incalzanti gli impediscono di venire da noi, ma nella notte tra il giovedì e il venerdì santo arriva con Paolo Comelli ad Udine, nella casa paterna del suo capitano. E vi arrivano festosi, pieni di promesse e di speranze, e non pensano che tra non molto avrebbero percorso il loro calvario.
E proprio questo, dobbiamo fermarci un attimo, il capitano Comelli è una figura fraterna per il nostro tenente. E vive con lui una comunità di armi e di ideali che non ha pari. Il loro destino è legato per la stessa operazione e finirà con la fucilazione, e anche le famiglie saranno legate ormai per sempre anche dopo la scomparsa di questi dei loro figli. Il comandante Comelli era un nobile, una famiglia di estrazione nobiliare, e condivide con il nostro tenente degli ideali e un valore e un senso della patria fuori dal comune. Per questo il nostro tenente diventerà il più giovane tenente e comandante di compagnia, e a cui verrà affidata appunto la conduzione di una compagnia. A questo punto mi vorrei fermare un attimo e citare quello che verrà scritto di lui nella scuola appunto di Kinschlacht. Abbiamo un estratto della promozione che venne registrata dopo, a febbraio del 45, ma possiamo capire cosa ne pensava il comando tedesco di questo tenente. È un ufficiale energico. In base alle sue esperienze al fronte, è di personalità superiore. Nella divisione ha operato come comandante di plotone e, nonostante la sua giovane età, è preparato per essere impiegato come comandante di compagnia. Ha frequentato con ottimi risultati la scuola delle Waffen-SS Panzergranadier di Kinschlacht. Per un certo periodo è stato impiegato come comandante di plotone nella compagnia comando del Reggimento Granatieri 81 delle SS italiane. Nell'impiego contro le bande si è distinto per valore e determinazione, è stato di esempio per le reclute alle sue dipendenze, e gli gode della piena fiducia dei suoi superiori e merita la promozione. La sua ultima promozione risale al 14 marzo 1942. Le propongo quindi, per le sue qualità, alla promozione al grado superiore. Comandante della 29esima divisione, colonnello Heldmann. E fino a quel momento aveva anche chiaramente acquisito le medaglie per il fronte russo, e conseguirà su carta, non con il distintivo di lotta antipartigiana, appunto l'onorificenza per la lotta alle bande. Questo perché mentre i tedeschi avevano molto a cuore l'acquisizione delle medaglie ed erano molto ma molto precisi nel registrare i combattimenti, nelle SS italiane c'era poca attenzione verso l'acquisizione della medaglia. I registri venivano mandati anche con un anno di ritardo, e quindi non abbiamo uno storico delle operazioni fatte. Infatti questa divisione ebbe poche decorazioni rispetto all'impiego avuto, ed è una caratteristica un po' delle formazioni della RSI, che tenevano un po' all'italiana questi registri, questi diari di combattimento, senza inviare copie come invece le controparti tedesche facevano.
Il 15 aprile 1944, in partenza per l'addestramento in Germania, scrive alla famiglia:
quando ho salutato la stazione i miei soldati, tutti piangevano e tutti mi hanno accompagnato. Ero riuscito a conquistare i loro cuori e li avrei portati ovunque. È stata una delle soddisfazioni più grandi che abbia mai avute. E continua: la mia aspirazione non è questa, ma è quella di ritornarmene non appena finito il corso di addestramento tecnico, svolto con criteri moderni, al fronte di combattimento, qualunque esso sia, perché quello è il posto di un soldato. Gli eventi decisivi stanno maturando e io voglio essere nel pieno della lotta, con la mia fede, che è quella del primo giorno, cioè quella di sempre. Vedete, ho sopportato in questo mio continuo girovagare per tutta l'Europa diversi sacrifici e tante durissime prove. Non ho mai avuto paura di nulla e li ho sempre superati con animo lieto e con coscienza tranquilla, perché ho sempre sentito di seguire la mia strada, quella dell'onore e della lealtà. Di questo non mi sono mai pentito, né mai mi pentirò, qualunque cosa succeda e qualunque sia il mio destino. So militare sotto una sola bandiera, seguire una sola idea, e per essa sono pronto a dare tutto senza restrizioni e senza egoismi. L'amarezza che provo nel constatare il grado di viltà a cui è giunta la massa della gioventù italiana, così indegna di tante grandi tradizioni, è profondissima. Ma niente può farmi cambiare dai miei propositi, anche se dovessi rimanere assolutamente solo. Ogni qualvolta guardo la fibbia del mio cinturone tedesco mi sento felice, perché in esso vi è scritto il motto delle SS tedesche, che è il nostro motto e che anima il mio modo di pensare. La fedeltà è il nostro onore. Non capisco e non concepisco tradimenti e neanche le minime opportunistiche deviazioni. Voglio uscire con l'animo puro da questa bufera e nessuna persona onesta potrà accusarmi di aver agito immoralmente. Se il mio ideale, che io identifico con la mia patria adorata, dovesse crollare, tanto meglio se io morrò con essa. Quando si abbraccia una causa, si deve essere pronti a tutto. Degli avvenimenti che verranno, non ho paura. Il mio onore saprò sempre salvarlo e con questo postulato nessun possibile avvenimento mi spaventa. Gli avvenimenti che si succedono in Italia certamente mi addolorano, per quanto non mi giungono inaspettati.
È l'estate del 1944 e Osimo, la sua città, la nostra città, viene conquistata per la quarta volta dagli eserciti inglese e polacco. Si avvicina il periodo decisivo della vita militare del tenente. Infatti da qui in poi il problema delle bande inizia a farsi sempre più frequente e più serio. Giungiamo quindi nell'autunno, tra ottobre e novembre, quando il tenente viene impiegato nella settimana di lotta alle bande. Traspare qui un po' dalle sue lettere il suo desiderio di andarsene da questo tipo di lotta per essere invece piuttosto impiegato al fronte, che era una cosa che lui riteneva assolutamente più, oltre che più valorosa da un punto di vista spirituale, anche più utile da un punto di vista militare.
Sì, la voglia di disertare per andare avanti era caratteristica un po' di moltissimi soldati dell'RSI, che avevano in animo di disertare le proprie unità per andare appunto a combattere in prima linea contro eserciti regolari. E siamo all'inizio luglio del 44, e lo sbarco è stato effettuato, gli anglo-americani combattono a Caen e lui capisce che la guerra volge al peggio e scrive quello che è il testamento alla famiglia. Dovete tenere presente che le lettere ora si fanno, sono più rare chiaramente, perché spedire da territori della Repubblica Sociale a territori invasi non è semplice. Scrive infatti nel suo testamento dal campo di addestramento in Boemia: perché molte azioni della mia vita possano essere conosciute, lascio a voi, carissimi, questi pensieri. 1. Ho amato Dio sopra ogni cosa. Ho creduto e credo fermamente che nella Chiesa Cattolica vi sia la religione più vera e più bella di tutte, e l'ho professata anche se schivo da molte manifestazioni esteriori. 2. Il mio personale interesse non l'ho mai guardato quando si trattava di servire la patria. Vigliaccheria e tradimento mi fanno paura per la loro bassezza. 3. Se anche nelle mie azioni ho dimostrato il contrario, non è vero. So io quanto vi ho pensato e quanto mi siete stati vicini nelle steppe russe. Solo la fede che avevo in Dio e il bene che mi volevate, l'educazione morale della quale ringrazio voi di avermene dato l'esempio, mi erano sprone di conforto nei momenti che mi hanno fatto più soffrire in questa mia giovinezza agitata. Miei carissimi, non piangete per me se tutto dato, perché solo così potrò servire la patria. Ma se anche l'Italia cadesse in basso per colpa degli italiani, non importa, perché verrà un giorno in cui gli spiriti saranno pienamente appagati.
Continua così.
Ho adorato la patria, l'ho amata di un amore infinito, pronto a dare tutto per essa, poiché l'ho sognata sempre grande, potente, operosa. Questa poesia della patria ha riempito tutta la mia giovinezza e non me ne pento, anche se mi ha fatto soffrire dolori terribili e delusioni tremende. La patria è sempre l'Italia, quella bella e grande Italia che ho nel pensiero e nel cuore. Infangare questa bellissima ed eterna figura è la vergogna più infame di troppi italiani, della massa di essi, per i quali io sento un disprezzo, un disgusto che è schifo. Ma io ho ancora fede che il sacrificio purissimo di tanti nobili eroi non sarà vano. Verrà pure un giorno in cui la nostra Italia sarà sempre quella che ho sempre sognata. Se questa verrà e se io mi sarò sacrificato per essa, non sarà un dolore per me e non lo deve essere neanche per voi. È umano soffrire, ma è più santo gioire nell'ideale raggiunto anche a costo della morte. Sono stato fascista nel più puro e fanatico senso della parola, perché ho ravvisato in esso un ideale che valorizzava la grandezza della patria. Lo sono tuttora, perché in quei stessi ideali ho sempre creduto. Per i troppi uomini indegni che lo hanno rappresentato provo un odio incommensurabile, ma ciò non può trascinarmi a rinnegare l'idea. L'ho vissuto per una meta nobile e grande, e l'ho vissuta onestamente e generosamente. Ho sempre cercato di dare il più e il meglio di ciò che potevo e dovevo dare. In ogni attività ho sempre cercato di essere primo tra i primi, sia perché in me c'è un senso di orgoglio ed ancor più vivo d'amor proprio, sia perché sono italiano e come tale sento di dover rispondere verso la mia patria in ogni campo della mia attività. Ho creduto e credo fermissimamente in Dio. In Lui ho trovato conforto nei momenti più duri, quando l'anima sembra spezzarsi e tutto crollare. Egli ci sorregge e ci aiuta nel nostro duro cammino, dove i dolori sono più delle gioie, perché ogni uomo, per essere veramente tale, deve più soffrire che godere. Credo nella legge del dolore che purifica e nobilita. Non altrettanto credo in alcuni dei suoi ministri, troppo partigiani, da ciò ne è derivato il mio contegno che superficialmente può sembrare indifferenza, ma in fondo al cuore io so quello che sento. Voi mi siete stati esempio in ogni cosa, questo è il dono più grande che abbia avuto nella vita. Forse non sempre vi ho ricompensato in quella maniera totale ed assoluta che voi avreste meritato, ma io vi voglio un gran bene, che non so se possa volervene di più. Avete fatto tanto per me, soprattutto mi avete dato quell'esempio costante di bene e di amore che ha formato il mio carattere, rettilineo e sincero. La mia riconoscenza per voi è immensa, così il mio affetto per voi. Questo voglio che sempre sappiate. Questo dovete portare nel cuore, perché il vostro Gigi è sempre il vostro Gigi. Quello che mai vi ha dimenticato neanche per un istante, quello che ha sempre cercato di fare bene, perché voi, soprattutto, foste orgogliosi di lui. Più che mai lontano, vi ero più che mai vicino. A settembre del 1944, il 22, manda ancora una missiva in cui scrive: «Dormo molto poco, il lavoro mi assorbe completamente. Do tutta la mia opera in questi duri momenti con passione infinita ai miei soldati, dai quali ho la gioia di vedermi ricambiato con affetto e dedizione. Ho la fama di essere il migliore ufficiale del battaglione. Ciò non mi dà la testa, ma naturalmente mi dà un senso di intima soddisfazione. Come i soldati rispondono anche in servizi molto duri. Di questi, una sola la ragione: trasfondere in loro soprattutto la mia fede, il mio entusiasmo, che non si spengono mai, mentre le durezze sempre più mi ravvivano lo spirito di sacrificio. Con 99 probabilità su 100 prenderò il comando di una compagnia, per quanto vi siano molti tenenti ed io sia tra i più giovani sottotenenti. Ciò è indubbiamente una prova di fiducia. La responsabilità che mi assumerò è molto grave, ma io non ho mai avuto paura delle responsabilità».
Questa lettera verrà segnalata dall'ufficio censura numero 61/R con questa dichiarazione: «Atteso il contenuto altamente patriottico e meritevole di essere segnalata ai superiori comandi per essere destinata al Museo di Guerra di Milano». Il censore poi vi aggiungeva di suo pugno: Con gente di questa tempra e di questi sentimenti, l'Italia non avrebbe conosciuto il baratro della vergogna e del tradimento in cui l'ha gettata una masnada di vigliacchi.
Siamo appunto giunti al momento essenziale che determina il futuro di questo giovane tenente, e la settimana di operazione alla lotta alle bande che viene istituita nel nord Italia alla fine di ottobre, all'inizio di novembre. Un'operazione che porterà a disbandare diverse unità partigiane che stavano creando dei problemi per quanto riguarda rifornimenti, attacchi a infrastrutture e chiaramente colpi alle spalle. Contestualizziamo le cifre, non si parlano di migliaia, decine di migliaia di combattenti. Il movimento partigiano nel novembre 44 contava di numeri risibili rispetto alla vulgata resistenziale che conosciamo, particolarmente nella zona che ci interessa, il nostro tenente, la Val Sassina. C'è una valle che diciamo, accomuna le province di Sondrio, Bergamo e Como. Vedeva 4.000 fra retinenti alla leva, renitenti, scusate, partigiani e delinquenti comuni. I partigiani erano circa 1.200, fra questi c'erano diversi stranieri che erano fuggiti dalle prigioni a seguito dell'armistizio. Questa settimana di lotta alle bande è particolarmente fruttuosa, perché praticamente disbanda completamente quelle che sono la 55esima Brigata Garibaldi Roselli, con 130 partigiani uccisi e quasi 500 cattura prigionieri su 1.200, è un successo notevole.
Oltre anche che dimezzata.
Esatto, anche perché era poi una lotta veramente fatta di caccia sulle montagne. E in questa occasione vennero dati fuoco diversi villaggi, perché rispetto ad altri erano veramente conniventi con personaggi locali, e da questa operazione si determinò la sorte del Comelli e del nostro tenente, perché chiaramente con delle perdite così significative i partigiani comunisti poi vollero vendetta a guerra finita. E ci fu un processo, mentre per il nostro tenente non ci fu un processo ma una fucilazione, per il Comelli ci fu un processo farsa in cui oltre alle azioni di guerra venivano contestate stupri o altre azioni di pura fantasia, ma questo è purtroppo una
modus operandi, una costante, mi verrebbe di dire, per di sminuire, calunniare il nemico, compromettendone invece quella che è la moralità, sì, e l'etica, poi, per colpire in realtà le persone e l'idea.
Che poi alla fine non erano necessari, perché questi processi comunque si concludevano con una condanna a morte, indipendentemente poi da quello contestato, che andava solo a diciamo riempire qualche, esatto, pagina di verbale per un po' cautelarsi nel futuro da eventuali ritorsioni
anche legali, eventuali, esatto, processi di guerra e quant'altro.
Riprendiamo quindi la lettura, questa volta il 15 dicembre, in cui ci fa un buon quadro il nostro tenente su quello che sono i suoi avversari. E lui scrive: come vi ho scritto, dopo essere stato tutto il mese d'ottobre in operazioni contro bande in un'altra zona per una settimana, tra la fine di novembre e i primi di dicembre mi sono trasferito col mio reparto qui a Meda, dove abbiamo iniziato un periodo intenso di addestramento. Ora ci prepariamo esclusivamente per il fronte, poiché tutte le operazioni di rastrellamento esulano dai nostri compiti. Sono sempre comandante della prima compagnia, che mi impegna moltissimo. Qualche volta mi sento un po' stanco, ma sono contento di sentirmici, perché solo così ho la coscienza di lavorare per la mia fede. Facciamo sempre addestramento diurno e anche spesso notturno. Speriamo, con tanto desiderio, di essere inviati al fronte durante l'inverno. La mia fede è sempre incrollabile, e questa non è una vana parola, ma il mio più intimo convincimento. Dalla mia personale esperienza della lotta contro i partigiani in Lombardia, ho l'assoluto convincimento che se l'Italia spera di essere salvata da questi signori, l'avvenire è nelle più brutte mani che sia possibile immaginare. Io rispetterò qualunque nemico, di qualunque valore esso sia, ma non rispetterò mai un nemico vile e sleale. Io sempre vi ripenso, quando la mia responsabilità si spoglia dall'abituale impronta di ufficiale dell'SS e di irriducibile combattente, io ritrovo il prezioso tesoro dei miei affetti, più intimi ed unicamente miei. Natale vicinissimo, tutti i più sinceri auguri, Gigi.
La guerra voglia il termine, gli eventi precipitano, ma la voglia incrollabile e il desiderio del nostro tenente sono quelli sempre di raggiungere il fronte per combattere il nemico. Scrive così il 3 marzo del 1945.
Sono purtroppo a Meda ed è una vita troppo avvilente e io sono terribilmente triste. La patria si difende solo combattendo e non sto facendo quello che faccio io ora. Speriamo che questa situazione finisca presto. riacquisterò allora tutta la mia energia e tutto il mio spirito combattivo e infaticabile.
Il 16 marzo dice ancora:
sono a me da comandare un reparto e sono tremendamente avvilito. Spero che tra non molto cambi, altrimenti dovrò effettuare un progetto che ho già preparato e che è l'unico che possa portarmi presto al posto di combattimento.
Passa ancora un'altra settimana e in quest'ultima lettera, che porta la data del 23 marzo, dice:
sono contento dell'altro messaggio che ho mandato papà, con la data del 14 luglio 44. È vecchio, ma non è per questo è meno caro. Io sto benissimo e spero così di tutti voi.
Questa è la tua ultima lettera. Ormai gli avvenimenti precipitano, eserciti nemici spezzano le ultime resistenze. I mezzi che questi dispongono crescono a dismisura, mentre le armi che avrebbero dovuto infrangere il cerchio di ferro e fuoco in cui è stretto l'asse non si profilano all'orizzonte.
Arriviamo quindi alla fatidica data del 25 aprile, in cui il tenente viene ferito a causa di uno scontro a fuoco appunto con i partigiani, viene ferito a un calcagno e viene ospitalizzato a Meda. In questo ultimo periodo aveva conosciuto una giovane ragazza che sarà molto importante per la famiglia, per il riconoscimento e anche per aver salvato gran parte delle lettere che ora oggi abbiamo, e perché alcuni giorni dopo i partigiani irruppero negli ospedali per trovare i soldati dell'RSI feriti. E purtroppo una coincidenza strana, beffarda, volle che in borghese alcuni soldati della sua compagnia entrassero appena qualche minuto prima, dopo dell'irruzione dei partigiani. Erano entrati lì per salvare il tenente, ma e prelevarlo. Non ci riuscirono appunto per pochi minuti. Il nostro tenente venne prelevato, massacrato di botte e fucilato con la barella adagiata al muro dell'ospedale della città di Meda.
Era il 5 maggio del 1945.
Questa è la fine di questo tenente. Il suo nome era Luigi Ippoliti ed è il tenente della prima compagnia della 29esima divisione dell'SS Italia.
Tenente Luigi Ippoliti, presente. Si conclude così questa doppia puntata di Radio Bandiera Nera dalla Crew Anconetana. Giorgio
e Mauro.
È tutto, buon proseguimento.
Svegliatevi, riscuotetevi, vai in cielo con una bandiera, come un'aquila tra le nuvole che riaffiora dalla memoria. Forse un inno o solo un sogno, il ricordo di una canzone, ma ora sale, sai, come il ritmo di una marcia dentro al mio cuore. Han ballato sui loro corpi, ha sputato sul loro nome, hanno nascosto le loro tombe, ma non li possono cancellare. Puoi vederli, sai, sono tutti qui, con le braccia levate al sole, sono tutti qui, io li vedo, con fiori su piazza del vento. È una piazza piena di sogni, un'armata di cari amici, mille anime di caduti, ma nel ricordo non li hanno uccisi. Sono i giovani da Calenzia, ai ragazzi in camicia nera, i fratelli di Prima Valle e i martiri dell'Emilia. E ora sono qui, sono per sempre qui, sono tornati a marciare ancora, dalle carceri, dalle foibe, dagli scrigni della memoria. Mille innanzi a me, mille dietro, e altri mille per ogni lato. È difficile, ma ci credo, diamo fiori su piazza Loreto.
al cimitero, ma io ho il cuore nero e me ne frego e sputo in faccia al mondo.